dispiace, ma io non voglio fare l'imperatore. Non è il mio mestiere. Non voglio governare né conquistare nessuno. Vorrei aiutare tutti, se possibile. Ebrei, ariani, uomini neri e bianchi. Tutti noi esseri umani dovremmo aiutarci sempre. Dovremmo godere soltanto della felicità del prossimo. Non odiarci e disprezzarci l'un l'altro. In questo mondo c'è posto per tutti, la natura è ricca, è sufficiente per tutti noi. La vita può essere felice e magnifica, ma noi l'abbiamo dimenticato. L'avidità ha avvelenato i nostri cuori, ha precipitato il mondo nell'odio, ci ha condotti a passo d'oca a fare le cose più abiette. Abbiamo i mezzi per spaziare, ma ci siamo chiusi in noi stessi. La macchina dell'abbondanza ci ha dato povertà. La scienza ci ha trasformati in cinici, l'abilità ci ha resi duri e cattivi. Pensiamo troppo.
Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo episodio dei Magnifici 7, il podcast di cinema degli ascoltabili.it. In studio ci sono io, Giuseppe Paterno Raddusa, ma c'è anche Simone Spoladori.
Eccomi, buongiorno a tutti.
Allora, siamo reduci da un ascolto non banale, siamo reduci dall'ascolto del discorso all'umanità del grande dittatore. 1940,
esatto.
Charlie Chaplin nei panni di un dittatore e di un barbiere ebreo che si rivolge all'umanità lanciando un discorso di pace e di amore. Siamo umani, lo
siamo
abbiamo
umani.
Sentito nell'edizione doppiata dal grandissimo Oreste Lionello, e però siamo qui, ve lo annunciamo subito, non tanto per parlare di Charlie Chaplin, o meglio per parlare della creatura più importante di Charlie Chaplin, perché il 7 febbraio, giusto 1914, nelle sale americane faceva il suo grandissimo debutto Charlot. Che cosa succede nel febbraio del 1914?
Allora, nel febbraio del 1914 vede la luce il primo film che ha per protagonista l'iconico, il mitico, il leggendario vagabondo inventato da Chaplin. Il titolo originale del film, Beppe, qual è?
Il titolo originale del film è, chiamiamolo subito alla regia, Kid Otto Races at Venice. È un film diretto e interpretato da Henry Lehrman. Allora, intanto diciamo che Charlot è una creatura a quattro mani, perché
sì,
non è stata inventata solo da Chaplin, ma anche da un personaggio che gli amanti della commedia e
dello
slapstick sicuramente ricorderanno, che è Max Sennett, non Mark come ho detto durante le prove in un momento di evidente lapsus. Peraltro ne abbiamo parlato io e Simone in uno dei corsi che teniamo insieme, che continueremo a tenere a partire da marzo.
Esatto.
Appunto nella sede degli ascoltabili in via Castelvetro 4.
Iscrivetevi
a Milano,
numerosi.
Iscrivetevi e scriveteci se volete partecipare. Allora, dicevamo Charlot. Simone, cosa dire se non del fatto che si tratta di una delle creature più iconiche del cinema americano, non soltanto a livello filmico, ma proprio a livello estetico, a livello di potenza dell'immagine. Cosa dire di Charlot, al di là dei classici discorsi sulla commistione tra amarezza e dolcezza, tra satira e dolore? Ci sarebbero veramente tantissime cose da dire.
Io la definirei, non so se sei d'accordo, un'icona pop.
Ma sì, e secondo me è anche d'accordo l'ospite che sentiremo più avanti, ma non vi riveliamo troppo.
Un'icona pop perché è una delle immagini, delle figure, alcuni elementi in particolare del personaggio Charlot, no? I baffi, il suo modo di vestire a partire dalla bombetta, il bastone, la sua camminata con i piedi aperti all'infuori, come si dice, a papera, non so. Però
Oxford, dico.
L'insieme di queste caratteristiche sono davvero entrate, per utilizzare una definizione che, come sai, mi fa venire spesso l'orticaria, ma in questo caso è assolutamente adatta, sono entrate nell'immaginario collettivo.
No, in questo caso è vero, nel senso che l'immaginario è qualcosa che si è forgiata,
esatto,
anche, si è modellata anche grazie
e rimangono assolutamente vividi a 105 anni di distanza. E questo è un aspetto straordinario di cui cercheremo di capire i motivi, soprattutto con il nostro ospite. Quello che vorrei chiederti, Beppe, che cos'è per te Charlot? Qual è il tuo rapporto con Charlot?
Ma allora, il primo film che ho visto con protagonista Charlot è Il Monello.
Mm.
Lo vidi molto piccolo, peraltro. Mio nonno era appassionato di Charlie Chaplin. Avevamo le videocassette di alcuni film, incluso Il Monello, soprattutto i film sonori, ecco. Ricordiamo anche che molti dei film muti di Charlie Chaplin sono di difficile reperibilità. però io credo che ci siano anche modi per trovarlo. A ogni modo, il primo film che ricordo è Il Monello. Vuoi un po' per il finale, che è non tanto rassicurante, ma come diciamo emblematico di un percorso di sofferenze che il protagonista fa, ma soprattutto per la grandissima alchimia che si viene a creare tra Charlie Chaplin e il piccolo protagonista, che era Jackie, che è Jackie Coogan, appunto, che interpreta il Monello, attore che è morto nel 1984, se non ricordo male. E quello che mi ha sempre colpito di questo film è che, per quanto Charlie Chaplin fosse un uomo, ecco, forse adesso ti verrà da ridere, ma Charlot mi ha sempre fatto pensare che Chaplin non esistesse, che non ci fosse un uomo che aveva tantissimi figli, che girava dei film, che stava dietro la macchina da presa, ma che ci fosse semplicemente il personaggio. Sì, cioè, una cosa che peraltro è durata negli anni, e poi quando ho iniziato a vedere anche altri film in cui Chaplin si distaccava da questa maschera, da questo personaggio, l'effetto è sempre stato un po' strano, e ad oggi ho delle difficoltà a immaginarmi Chaplin nella vita reale, sebbene poi sia stato detto tanto, ci siano tantissimi volumi, ci sono delle ricerche, degli studi, però per me non dico che resterà soltanto Charlot, però la dimensione umana veniva un po' dietro rispetto a quella del personaggio.
Sono assolutamente d'accordo e condivido molte delle cose che hai detto, a partire dall'incontro con Charlot, che anche per me è avvenuto in un modo molto simile. Davvero il personaggio di Charlot per me vuol dire prima di tutto infanzia, la mia infanzia, perché proprio è proprio lì che è avvenuto l'incontro con questo personaggio. Anche per me è stato determinante il nonno. Il film che io ricordo di aver incontrato per primo non è Il Monello, ma è La Febbre dell'Oro.
La Febbre dell'Oro.
E ricordo l'entusiasmo provato davanti alla famosa sequenza in cui quella in cui Charlot mangia delle stringhe, delle scarpe, sì, come se fossero spaghetti.
Ecco, però siamo qui per celebrare non solo Charlot, ma anche chi l'ha creato, e io direi che è arrivato il momento, in maniera abbastanza egoistica, di lanciare una clip che è legata al mio Chaplin preferito. Io che amo i drammi
a tinte forti
non potevo che essere un grandissimo fan, come peraltro mio nonno, che oggi viene celebrato tante volte
insieme a Charlot. Siamo omaggiando
al mio nonno.
Si chiamava tuo nonno?
Mimmo, mio nonno materno.
Tuo nonno materno.
Mio nonno materno, sì, che mi fece vedere questo film, Luci della ribalta. Io avevo 8-9 anni e ovviamente non mi sono mai più ripreso.
Il guaio è che lei non vuole battersi. Lei si è arresa, non fa che adagiarsi sui malanni e sulla morte. Ma c'è una cosa altrettanto inevitabile quanto la morte, ed è la vita. Viva, viva, viva! Pensi alla forza che è nell'universo, che fa muovere la terra e crescere gli alberi. E c'è la stessa forza dentro di lei, purché solo abbia il coraggio e la morte.
Reduci da una clip di Luci della ribalta, uno dei grandissimi capolavori di Charlie Chaplin, uno dei suoi ultimi film, peraltro, titolo originale Limelight, e grande coprotagonista Claire Bloom, la storia di questo clown che sul palco si concede a tal punto, la faccio in sintesi, da in un certo senso chiudere anche il suo ciclo di vita, appunto, davanti al pubblico. Simone, considerato che questo è il mio Chaplin preferito, la storia di questo clown, una storia un po' amara, a tinte fortemente umane, che è un'espressione orrenda, ma la teniamo per ricordarci un giorno di quanto mi sono espresso male. Qual è il tuo Chaplin preferito?
Il mio Chaplin preferito è Luci della città.
Ah, 1930.
Sì, e film straordinario. Da tutti i punti di vista, e con delle sequenze anche in questo caso memorabili per me: la sequenza dell'incontro di pugilato, un finale splendido, commovente, toccante. Questo è sempre stato uno di quei film che riguarderei all'infinito.
È considerato anche il tuo amore per Capra. Mi rendo conto che a te piacciono i lieto fini, ma non i lieto fini scontati. Ecco, i lieto fini che arrivano dopo tanto travaglio, con una consolazione che non è mai completa.
No, io
ho bisogno
di espiare prima di
esatto,
godere.
Espiazione, l'espiazione totale. Peraltro questo film ha per protagonista un vagabondo che ha le forme di
Charlot.
Allora Simone, per festeggiare questo 7 febbraio in cui ricorre la nascita del personaggio di Charlot, noi abbiamo un amico dei Magnifici 7 che è tornato a trovarci.
Un gradito ritorno.
Un graditissimo ritorno, già lo potete sentire. La prima volta lo abbiamo intervistato al Lido a Venezia, abbiamo parlato insieme di alcuni film, incluso La Favorita, è ovviamente il film di Orson Welles, perché con lui non si può evitare di parlare di questo grande regista. È con noi Gabriele Gimmelli, critico per doppio zero, perdonatemi, e selezionatore per il Milano Film Festival. Ciao Gabriele.
Ciao ragazzi, ciao a tutti.
Ciao caro, ciao.
Allora, 7 febbraio nasce Charlot.
Sì, 7 febbraio 1914, quindi insomma la bellezza, se non ho calcolato male,
105 primavere. Allora Gabriele, leggendo, nel senso conoscendo un po' quello che tu hai scritto nel corso degli anni, delle tue ricerche su Chaplin, c'è una cosa che mi ha particolarmente colpito ed è quella che tu definisci, proviamo anche ad applicarla a Charlot ovviamente perché parliamo di Charlot, al concetto di Chaplin come grande intruso nel suo cinema. Ecco, è qualcosa che ti va di approfondire con noi?
Ma diciamo Charlot nasce effettivamente come grande intruso, nel senso che il primo film in cui lui compare, quello che appunto abbiamo testé ricordato, uscito il 7 febbraio del 14, è basato proprio su un'unica gag, che è il personaggio, diciamo, c'è una manifestazione sportiva, ed era una vera manifestazione sportiva, la Junior Vanderbilt Cup a Venice, California, in cui Max Sennett, che all'epoca era il produttore di Chaplin, decide di metterci questo personaggio che Chaplin aveva creato un po' lì per lì, e l'unica gag è fondamentalmente il personaggio che cerca di entrare in campo davanti alla macchina da presa per disturbare, per comparire in un'attualità, ecco, quelle attualità cinematografiche che si facevano agli albori del cinema, un po', e quello insomma, visto col senno di poi, è come dire la manifestazione più lampante di quello che poi è sempre stato il vagabondo, che è quello che si intrufola nelle feste dei ricchi o nelle situazioni meno adatte, è come dire l'ospite non invitato in qualche modo. Questa è un po' la caratteristica di Charlot, del vagabondo chepliniano, ecco, quella di esserci in qualche modo, comunque di manifestarsi, ecco.
Secondo te questa cosa come resiste nel cinema di Chaplin, al di là del personaggio Charlot, quindi al di là di quello che accade nel 1914?
Diciamo che poi la grande l'evoluzione di Chaplin lo porta poi insomma a puntare sempre più in alto, addirittura arriva, cioè, grande l'intrusione suprema è andare a sostituirsi addirittura a Hitler, o comunque alla sua controparte, come accadrà nel Grande Dittatore, e parlare al suo posto in qualche modo, e invece di pronunciare un discorso appunto di guerra, comunque ribellicoso, pronunciare parole di pace,
quell'inno pacifista,
ecco, insomma. Poi possiamo naturalmente discutere se questo sia efficace o no, voi chiedete di Chaplin a un notorio chitoniano, quindi insomma così, però possiamo anche discutere se questo funzioni meglio o peggio, insomma, se preferivamo Charlot che pigliava calci le riccone, le vecchie signore, o insomma che va addirittura a lanciare proclami, però vabbè, questo è un altro paio di maniche, diciamo, ecco.
Senti Gabriele, volevo chiederti un'opinione su questo aspetto, riguardando alcuni dei film di Chaplin in tempi molto recenti, negli scorsi mesi, sia Il Grande Dittatore che tu hai citato, ma quelli anche precedenti, insomma Il Monello, Mi è sembrato di non sentire il peso di tutti questi decenni. Mi sono sembrati film che riescono a resistere alla prova del tempo in maniera particolarmente brillante.
Certo, allora, certo.
So di dire una cosa scontata dicendo questo, ma quello che non è scontato è cercare di capire dove risieda questa modernità, cioè dove risiede l'attualità del modo di fare cinema di Chaplin.
Beh, forse risiede nella assoluta semplicità, come dire, del modo di fare cinema di Chaplin. Tenete conto che Chaplin fa questo cinema assolutamente elementare, diciamo. Io adesso non mi addentrerò in discussioni, come dire, a proposito del teatro filmato, della tecnica, così. Però il linguaggio che adotta Chaplin è assolutamente elementare, e lui comincia a utilizzarlo negli anni in cui, per dire, Griffith gira Nascita di una nazione, gira Intolerance, quindi c'è uno sviluppo della tecnica del racconto cinematografico che è straordinario. E Chaplin invece continuerà a prediligere, diciamo, una sintassi cinematografica estremamente intelligibile, estremamente piana. Quando gli chiedevano come mai non adottasse inquadrature interessanti, lui diceva, così un po' presuntuosamente forse, non mi servono inquadrature interessanti perché sono interessante io. E però io credo che in questo la sua risieda, se non la sua modernità, comunque la
sua accessibilità
del suo cinema all'usura del tempo, ecco.
Sì, io credo che ci sia qualcosa di come dire, estremamente attuale, forse addirittura di universale, nel tipo di discorso, di contenuto,
sì,
non vorrei dire
sì,
di messaggio,
sì,
perché è una parola che mi infastidisce, però
no.
Questo aspetto del suo cinema ha un'universalità che è forse associato davvero a questa sintassi che si articola in maniera così diretta e semplice, lo rende un cinema comunque molto efficace anche a distanza di un secolo.
Sì, beh, questo assolutamente, sì, giustamente tu dici, niente, non tiriamo in ballo il messaggio, però è vero, cioè Chaplin forse è davvero, è tutto contenuto e niente forma. Questa era una cosa che diceva Kubrick del cinema di Chaplin, però senza dubbio è vero, cioè io credo la grande invenzione di Chaplin sta proprio veramente nella grande duttilità del personaggio, del vagabondo, di Charlot, il tramp, il little fellow, insomma, a seconda poi del come, perché è davvero una sorta di strumento musicale, per cui a seconda un po' di come lui decide di utilizzarlo, della situazione in cui lo riesce a calare, il tipo di gag che gli fa, come dire, che gli attribuisce, il personaggio cambia, produce un suono nuovo, acquista una sfaccettatura nuova in qualche modo. E forse non è un caso che infatti Chaplin, quando poi per raggiunti i limiti di età evidentemente non potrà più interpretare il vagabondo, insomma, di fatto chiude la sua carriera, comunque non riuscirà a trovare un'invenzione comica altrettanto efficace. Ecco, io credo che davvero in questo il personaggio di Charlot si possa tranquillamente accostare ad altre icone del XX secolo, ecco, alla Marilyn di Warhol, per dire, o altre dipinti di Pollock, insomma, cioè, che cos'è stato il Novecento? Beh, il Novecento è stato anche Charlot.
È stato anche Charlot.
Ecco.
Siamo assolutamente d'accordo, Gabriele, e ti ringraziamo moltissimo per il tuo contributo prezioso come sempre.
Ti aspettiamo
grazie,
in studio.
Grazie.
Esatto, prima o poi dovrai venire a trovarci di persona, però.
Beh, quando, insomma, se le distanze non ci tengono separati, quando volete, insomma.
Va bene.
Grazie a voi, buon lavoro, buon proseguimento.
Ciao Gabriele,
ciao.
Buon pomeriggio, ciao. Bene Beppe, lasciamo Chaplin, lasciamo
purtroppo.
Charlot, purtroppo.
E anche Gimelli.
E anche Gimelli, purtroppo, ma Gimelli ci verrà sicuramente a trovare in studio, l'ha promesso, quindi lo aspettiamo. Passiamo all'attualità, anzi, esatto, passiamo in un certo senso al futuro, nel senso che parliamo di un film che uscirà il 18 febbraio, quindi diamo ai nostri ascoltatori un consiglio su un film che uscirà tra qualche giorno e che secondo noi vale la pena vedere in quelli che probabilmente saranno i pochi giorni che rimarrà in sala, perché è un film insomma molto particolare che abbiamo avuto modo di vedere in anteprima. Io l'ho visto qualche mese fa al Festival di Berlino, ma poi il regista è stato così cortese da farci vedere il film in anteprima.
Allora, il film intanto uscirà in Italia con I Wonder Pictures e si chiama Shut Up and Play the Piano. È diretto da Philip Jedike ed è un documentario dedicato alla figura di Chilly Gonzalez, che è un nome d'arte per Jason Charles Beck, che è un grandissimo musicista che dal Canada, diciamo, ha fatto il giro del mondo. Questo documentario personalmente mi ha colpito in quanto è una simpatica commistione di, non tanto di generi, ma di modalità di racconto diverse, sì, perché c'è un modo diverso, sì, un modo molto, diciamo, differenziato o comunque variegato nel raccontare questa figura, una figura che si concede completamente al suo pubblico appunto, che come ricordavo prima è dislocato in tutto l'universo creato. È una personalità anche simpatica che Jedike racconta con un approccio che non so se definirei originale, ma che sicuramente, essendo una sorta di patchwork tra interviste dal vivo, interviste fake, pezzi di repertorio, gli permette in un certo senso di non contestualizzarlo, ma compattarlo in forme diverse. Come dire, ci sono tantissimi Chilly Gonzalez che si affacciano, sì, che sì, provocano, sì, sì, che ritornano, ma che poi spariscono, tutti che diciamo manipolati in maniera molto libera da Jedike, che secondo me fa un ottimo lavoro, che magari non sarà il massimo dell'originalità, ma che magari anche a chi non ha un approccio facilissimo con il film documentario può trovare gradevole.
Ma è un documentario da vedere, secondo me, principalmente perché questo personaggio merita di essere scoperto. Un personaggio incredibile, è un personaggio davvero multiforme, polimorfo, tanto che, quello che dicevi tu prima, la forza del documentario sta nella capacità del regista Philip Jedike di cogliere i differenti aspetti di questa personalità così varia, cambiando, anche variando lo stile attraverso cui il documentario racconta questo personaggio che è un musicista elettronico e al tempo stesso un pianista
di grande spessore,
e al tempo stesso è un rapper e cambia letteralmente, come dire, forma, personalità, con un'esuberanza
artistico in cui collabora, perché passiamo da Daft Punk a Drake, cioè nel senso è veramente un,
sì.
Come hai detto tu, multiforme. E cosa dire, io appunto tendo appunto a ripetere questa cosa, a me è piaciuto perché, adesso non voglio fare i classici discorsi anche un po' vecchi e polverosi sul documentario, però secondo me è un modo perfetto per avvicinare questo personaggio al pubblico. Non
anche
l'ho trovato
me
particolarmente ostico, sebbene lui aveva, diciamo, avesse tutti i motivi per fare un film ostico, perché la commistione a volte ti riesce bene, a volte, diversificando così tanto, il rischio è che tu crei un patchwork, una miscellanea disordinata di cose, mentre invece lui riesce a diversificare, a spezzettare questo personaggio in maniera così rigorosa,
sì,
paradossalmente,
sì,
che la cosa gli funziona.
E c'è un altro rischio che evita Beppe, perché ovviamente questo documentario è stato girato stando per diverse settimane a stretto contatto con questo personaggio, e ovviamente il rischio era quello, per assecondare anche un po' questo artista, di scivolare verso la celebrazione, verso un tono che potesse sembrare andare in questa direzione, rischio che viene evitato totalmente.
E un'altra cosa che viene evitata è la possibilità che questo film venga ingoiato dalla personalità, certo, certo, di questo personaggio, mentre invece tra i due si gioca una partita che è pari, cioè si gioca alla pari, ecco, per quanto lui sia esuberante, vulcanico, sudato e tutto quello che vediamo nel corso del film, Jedike riesce a tenerlo
a mantenere
al suo posto,
una certa distanza che fa bene al film.
Esatto, quindi c'è una corrispondenza di intenti, ovviamente diversi nel caso del regista e nel caso del protagonista, che secondo me trova un buon equilibrio. Sentiamo un'altra clip?
Sentiamo un'altra clip.
Do you feel like an outsider as a teenager?
An outsider?
Yeah.
Ok, rientriamo in studio dopo aver ascoltato un altro frammento di Shut Up and Play the Piano. E Beppe, abbiamo un ospite estremamente autorevole per parlare di questo film.
Dopo averne parlato per un po' di minuti, gli saranno fischiate le orecchie. Ecco noi il regista del film, Filip Jedike.
Hi Filip.
Hi Filip.
How are you?
Very good, thank you. Thank you. How are you?
Fine.
I'm fine. And I'm very happy to have you here in at Magnifici Sette. And first of all, I would like to congratulate with you for your great movie. I saw it last year at Berlinale, and in my opinion,
wow,
was one of the best movie of the whole selection.
Wow, thank you. That's a great honor that you say that. I'm very happy to be on your podcast, and I love speaking to people in Italy because I haven't been to Italy with the film myself, but I know that it has been played at some festivals in Italy.
Yes, it is.
Yeah, at the Biografim Festival, I mean.
Yeah, exactly, yeah.
Okay. Traduco per i nostri ascoltatori, ho detto a Filip che il suo film è un film straordinario che ho avuto il piacere di vedere lo scorso anno alla Berlinale. Filip si è detto molto contento di essere qui con noi dei Magnifici Sette. Ama molto l'Italia, anche perché il suo film ha partecipato a uno dei più importanti festival italiani di documentari, che è il Biografilm Festival. Filip, the first question I'd like to make you is can you tell us how your interest in this character was born, and how was the project born?
I was in Canada in 1999 and 2000. I was studying there, and I had heard of Chilly Gonzalez, but I hadn't really seen him in a video or heard his music. So when I came back to Germany, I saw Take Me to Broadway, the video he did in, I think, 2003. And I was fascinated by his character, but I didn't really know a lot about him. And then I saw him on his solo piano tour, mm-hmm, in Cologne. He was playing here in Cologne, in my town where I'm living. And yeah, I thought, wow, what a guy. But I never really, I never became a fan, like a real fan of his music, until I heard that he moved to Cologne. So he lived in Cologne, in my town. And I said, okay, I need to interview him. I want to know more about him. And so in 2015, we met for an interview. I'm also a cultural journalist, and so I could do an interview with him.
Ok, ho chiesto a Filip se può raccontarci come è nato il suo interesse verso questo personaggio e come è nato il progetto. Filip ci ha raccontato di avere conosciuto, di aver incontrato, diciamo, il personaggio Chilly Gonzalez mentre era a studiare in Canada nel 1999, e poi di averlo scoperto nel tempo senza diventare mai realmente un suo fan, fino a quando nel 2015 Gonzalez si è trasferito a Colonia, che è la città di Filip, e questo ha permesso a Filip di realizzare una prima intervista con lui. Ok, and so from that first interview the project started.
Exactly, yeah. I was so director that I asked him very spontaneously, can I make a film about you? And he said, yeah, why not?
Ah, ok. Sì, diciamo che alla fine, al termine di quella prima intervista, Philip ha chiesto a Chilly Gonzalez la disponibilità, insomma, che cosa ne pensasse di un film su di lui, e Philip ha incassato una risposta affermativa da Gonzalez, che ha detto sì, perché no. E what is the aspect of this multi-faced character that strikes you and impressed you the most?
I wanted to make a film about how an artist actually discovers himself through his own art, and he's a character that's very different from his stage character, from his stage persona. He's a very emotional, very soft and tender person, but on stage he can turn into this monster, or even sometimes sort of an obnoxious person, or even an asshole on stage. And he and I was fascinated by that, and I wanted to show how much work it is to invent such a character and to be such a consistent artist.
Ecco, Philip, ho chiesto a Philip che cosa di questo personaggio l'avesse maggiormente colpito e che cosa l'avesse spinto a dedicargli un film. La risposta è che l'aspetto più interessante di Chilly Gonzalez, a suo giudizio, è la differenza che c'è tra il personaggio pubblico, il personaggio, diciamo, da palco, che è un vero animale da palcoscenico, ha detto Philip, e in realtà quello che Chilly Gonzalez è in privato, che è invece una persona molto molto dolce e disponibile. What was your working method during the production of the movie?
I had a very big challenge, actually, because he told me I cannot record him in private. So I couldn't shoot him when he was just at home doing nothing, but it had to be at the piano or when he's working in some way. So this is a really difficult task when you want to make a documentary about someone. So I realized I have to make a film about Chilly Gonzalez and try to hint at what might be behind him, you know, what might be the real Jason Beck, you know, his real persona, and not really, and I couldn't show the real Jason Beck and see and show to people how he transforms himself, but I had to go the other way around. And this is how my film works. My film looks at his output as an artist, his artistic output, and tries to show what might be behind it. You know, that you can only feel what kind of person might be behind the curtain.
Yeah, you tried to find the private Beck into his public persona,
and exactly.
And I think it was a big challenge, but absolutely you've done it.
Thank you. Thank you.
Philip,
it was very difficult.
Philip ci spiega che l'aspetto più difficile di questo documentario è stato, diciamo, il divieto di Chilly Gonzalez di farsi riprendere in situazioni private che non riguardassero la musica, che quindi non lo vedessero al piano o durante sessioni di composizione. Questo ha reso particolarmente difficile il tentativo di mostrare il lato privato di questo artista, lato privato che Philip ha dovuto cercare all'interno della sua dimensione pubblica, e come gli ho detto è assolutamente riuscito in questo intento.
What was the reception that a film received in the various international festivals?
It was very good, and what was very surprising to me is that depending on the country, the reactions were a little bit different every time. So, for example, I presented the film in South Korea, and people were basically just laughing about him and saying, like, wow, what a funny guy, and, you know. And when I showed the film in Moscow and in Poland, for example, people came to me after the show and they said, thank you for making a film about a depressed artist, about a person with a depression. And I found it very interesting that...
Yeah, it's interesting.
In each country, you get a totally different reaction to the film. That's very, very nice.
So different aspects of the film was emphasized in different countries.
Exactly.
Ok, questa è una cosa molto interessante. Ho chiesto a Philip come il film è stato accolto nei vari festival internazionali a cui ha partecipato, e Philip ha sottolineato come a seconda del paese sia stato colto uno degli aspetti, sia stato enfatizzato o colto maggiormente uno degli aspetti della personalità di questo artista multiforme. Per cui ci ha fatto l'esempio di come in Corea del Sud sia stato recepito come un personaggio divertente, mentre in paesi come la Russia o la Polonia, cioè a Mosca e a Varsavia, a Mosca e a Varsavia, è stato accolto invece come uno straordinario ritratto di un artista depresso. Quindi a seconda del paese, questo film che ritrae una personalità così sfaccettata vede emergere un dettaglio particolare di questa, appunto, di questa personalità. And Philip, the last question is, what are your plans for the future after the success of this great documentary?
I want to make another film about the music scene, but in this time it's not about a portrait about one artist, but I want to portray the scene in Vienna. Because at the moment the most exciting music in German, like, you know, with German lyrics, comes from Austria, and Vienna is such an interesting city at the moment. There's so much happening
in the underground,
and yeah, exactly, and there are fantastic musicians, and it's very radical and very imaginative and very creative, and it's so different from Germany, where we have on the radio the music has just become format and mainstream, and in Austria there's really exciting stuff happening. And yeah, I think considering the political situation, it's very interesting how the art becomes a little bit more radical.
Yeah.
And I think it has to do one with the other.
And when are you planning to start shooting?
I've already started, actually. I've
Great.
In May, I've done some shooting, and now we have funding for the script, and I'm going to shoot in April again, so we are collecting already a lot of material.
Ok, ho chiesto a Philip quali siano adesso i suoi progetti, i suoi piani per il futuro, e ci ha raccontato che ha già iniziato a girare un nuovo documentario, sempre il tema è sempre musicale, in cui ha deciso di ritrarre la scena musicale underground di Vienna, che è una scena che lui ha definito molto radicale. Aspetto questo interessante, anche perché evidentemente in aperto contrasto con quella che è la direzione politica che l'Austria ha intrapreso dalle ultime elezioni. So Philip, thank you again.
Thank
Good
you,
luck.
Philip.
Grazie mille.
And congratulations again for your
amazing
for your
film.
Great work. And
thank you.
I hope to have you here again,
yes,
talking about your next documentary.
Thank you. It was a pleasure. Thank you very much.
It was a pleasure for us. Bye bye.
Thank you. Bye
ciao.
Bye.
Ciao.
Bene Simo, che dire, bellissima intervista quella con Philip Giedicke, che ci porta alla fine di questo episodio dei Magnifici 7.
Bene, ci diamo appuntamento a settimana prossima.
Ricordatevi gliascoltabili.it, i Magnifici 7 e anche tutte le altre nostre serie.
Ciao a tutti.
Ciao.